Questa serata è frutto di una collaborazione che ha visto insieme operatori dell'amministrazione pubblica, del privato sociale, professionisti e volontari che hanno messo in comune le competenze, saperi e sensibilità diverse. Questo modello di lavoro, che spesso viene chiamato modello di rete, che porta ad esiti interessanti e anche innovativi. Devo dare atto della collaborazione consolidata negli anni con i diversi interlocutori e in particolare col Centro contro la violenza, collaborazione che ci ha consentito di affrontare fenomeni importanti come per esempio la tratta. Un altro aspetto che ci ha visto in sintonia è la convinzione che i problemi si affrontano nei luoghi e con le persone che li portano o li rappresentano. È importante che in questa serata siano presenti uomini disponibili a portare il proprio contributo per sottolineare che è necessario mantenere vivo il dialogo all'interno della relazione e che anche il contrasto alla violenza va necessariamente affrontato e promosso insieme. Un sincero e grande grazie a tutte le persone che hanno reso possibile questa serata. Già questo è, secondo me, in sé una piccola vittoria contro la violenza. Io ho preferito stasera leggere queste poche righe perché anche queste poche righe sono frutto di un micro lavoro di gruppo con una collega che si chiama Grazia De Murtas, che ringrazio.
No, buonasera, io sono Carla Raimondi dell'associazione Casa delle Donne contro la Violenza. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio Daniela. Io voglio partire da dove lei si è fermata. È molto importante per me essere qui stasera a presentare questa serata proprio con lei. Sono 20 anni che da posizioni, e forse di più, che da posizioni diverse, con ruoli diversi e diverse responsabilità, lavoriamo insieme in rete per l'obiettivo che condividiamo, per un obiettivo che condividiamo. La serata lo spettacolo di stasera, l'evento di questa sera, si situa, come diceva Daniela, nella rassegna di eventi che la Casa delle Donne, insieme ad altre associazioni della Federazione Casa delle Donne, ha realizzato nella ricorrenza del 25 novembre, la giornata internazionale dedicata al contrasto contro la violenza sulle donne. Altre parole per dirlo. Perché altre parole per dirlo? Sono anni che la nostra associazione si muove, lavora, si adopera proprio per trovare altre parole per dire, per raccontare la disparità nei rapporti di potere tra sessi, tra generi, tra individuo e individue, individui e individue, al di fuori degli schemi stereotipati della vittima e del carnefice, cercando di ricostruire nei suoi racconti e nelle sue proposte le pratiche di libertà femminile. Il lavoro di questa settimana, di queste due settimane, dice che forse, testimonia che forse ci stiamo riuscendo, riusciamo a lavorare bene. In particolare questa sera vogliamo raccontare della migrazione femminile come pratica di libertà, una delle tante pratiche di libertà che le donne sono riuscite e si costruiscono ogni giorno e praticano ogni giorno. La migrazione femminile come esperienza, esperienza vissuta, esperienza di libertà. Per gli antichi la libertà, intesa nel suo senso più semplice, si riconduceva alla nozione di pieno possesso, piena proprietà del proprio corpo e della propria possibilità di muoversi, di spostarsi, unita alla consapevolezza che questa libertà non era data una volta per tutte, ma era continuamente messa a rischio, continuamente da ricontrattare. Oggi, qui, ora, noi vorremmo riflettere su quelle che sono le difficoltà che le donne incontrano nel loro muoversi, nel loro spostarsi, nel loro migrare. Come sperimentano la disparità nei loro rapporti? Come e quando sperimentano la propria forza e la propria debolezza? Lo spettacolo di stasera di questo tratta, di questo vuole raccontare. È il risultato di un lavoro comune tra tutte le operatrici, le volontarie, le socie e anche le donne accolte al centro, comune condotto insieme agli operatori e alle operatrici del centro stranieri, e ci ha coinvolto anche personalmente, tutte insieme migranti e native. E io mi sono chiesta, ma native di dove? Quante delle donne presenti qua stasera sono nate a Modena? E da quante generazioni? E quelle che sono arrivate qui, quando sono arrivate? Come? Perché? Spinte da che cosa? Cercando che cosa? Prima dalla campagna alla città, poi dal sud al nord, e poi da altri paesi, addirittura da altri continenti. Che cosa ci siamo lasciate alle spalle? Che cosa ci siamo portate con noi? Io sono un modenese da più di due generazioni, ma devo dire che quando oggi guardo la mia città e giro per la mia città, mi sento a volte straniera, non la riconosco. Ci sono delle cose che non riconosco. Chi avrebbe mai detto, quando ero una bambina, una ragazza, che le mie colleghe sarebbero state russe, nigeriane, argentine? Io mi sento straniera a volte, ma non estranea mai. L'unica cosa che so con certezza, è che quello che ci accomuna, che accomuna tutte noi e tutti noi, è il luogo dove abitiamo, è l'abitare insieme questa città, è il tentativo di costruire un sistema di relazioni dignitoso, rispettoso, a partire dalle inevitabili differenze e disparità. E tutti quelli che con noi hanno voglia di impegnarsi, io lo chiamo fare società, sono i benvenuti e le benvenute. Io penso che ne vada della libertà di tutti. Vi saluto, vi ringrazio e lascio la scena ai veri protagonisti della serata.
Di pulito e la fa Vincenzina, lo sai cosa vuol dire lavorare a Cottimo?
Sì, che più lavoro e più mi pagano. Allora?
E il marcatempo?
Sì. No, non lo so.
Che qualcuno misura quanto tempo ci metti a vedere i colori delle resistenze e infilare i fili nei circuiti stampati. E dai, muoviti! Entri col buio, esci col buio e resti inchiodata sotto al neon come una mosca. E alla sera hai la polvere d'amianto sulle ali.
Ma per che cosa credi che sono venuta qui? Vedrai che me lo compro un cappotto e mi trovo un amore metalmeccanico, che poi è un po' la stessa cosa, no? Qui fa un fatto freddo e se non è la fabbrica va bene a pulire i gabinetti alla stazione, a pettinare le signore, a vendere la verdura per la strada.
C'erano montagne troppo alte intorno, là dove stavo. Da qualunque parte mi girassi, i miei occhi sbattevano contro le montagne, cupe, scure come sorveglianti di collegio. Se urlavo, ehi, dov'è l'orizzonte? La voce ritornava indietro, come se volesse saperlo da me. Le prediche in chiesa parlavano di sacrificio, mi piaceva la parola. Mi lasciavo cadere la cera nelle mani, restavo in ginocchio, mi coprivo la testa con un pizzo nero e mi riempivo le ossa di gelo. Ma dov'è l'orizzonte? Il mio orizzonte. Ormai non sognavo più nulla, come se gli occhi chiusi dalle montagne avessero impedito alla mente di immaginare. Allora ho avuto paura. Le sono montata sulla schiena e sono partita.
Una ne perdo, 100 ne trovo, aveva detto Boran ai suoi amici quando Dunia era partita. Lei era andata in Italia mica perché non gli voleva bene. Era andata via perché aveva sentito dire per la prima volta in piazza la parola libertà. Ma allora il grande padre era morto davvero. Ci eravamo gettati sulla statua con 50 anni di disperazione nelle mani, a spingere e colpire e gridare. La statua aveva incominciato a fendere da un lato, piano, piano, piano. Poi si era schiantata a terra.
La madre di Dunia era finita in galera perché una sera canticchiava per strada una canzone americana. Non cambierà mai niente, diceva sua figlia. Quando ti sposi con Boran, tuo padre gli darà una cartuccia da tenere in tasca. È un regalo per te, se non ti comporti bene. Boran, un anno dopo, già la cercava in lungo e in largo per l'Italia. Per amore piangeva con le lacrime vere.
Sarà che nel nome c'è un destino. Mio padre di cognome faceva Dulcomei, che significa dolce sonno. e di mestiere vendeva materassi. Il giorno dei funerali, quando tutto il villaggio piangeva la sua morte, il sacerdote dice: «In vita il nostro caro Justin sognava di far dormire bene la gente. Adesso tocca a lui riposare in pace». Era un uomo di spirito. La battuta era divertente e per l'amore che avevo per mio padre, che era uno che rideva di gusto, mi è uscita dalla gola una bella risata. Non sono riuscita a fermarla. Ho pagato per quella risata tutto il disprezzo della comunità.
Amina, non ridere. Vergognati. Ma ti sembra decente? Al funerale di tuo padre?
Era l'unico che mi voleva bene e non c'era più. Allora ho detto basta. Sono partita di notte, mentre tutti dormivano un dolce sonno. Un amico mi ha portato in macchina alla stazione, mi ha messo la valigia sul treno e mi ha detto:
«Non ci credo che ce la fai, Amina, così, da sola. Tra un mese vedrai, sei ancora qua. Scommettiamo?»
Tengo in tasca la sua scommessa. Me la rigiro nella mano quando mi serve coraggio, come fosse un rosario. No, amico, non ci torno indietro.
Mia madre mi aveva nascosto delle carte sotto la maglia. Mi aveva preso il braccio e mi stringeva troppo. Mi faceva male. Avevo la faccia schiacciata sul suo collo. Sudava. Dietro sentivo il rumore dei camion e degli stivali e dei calci sulle porte. Lei camminava svelta lungo la diagonale del nord per arrivare alla fermata dell'autobus. Guardava avanti e mi schiacciava. Diceva delle cose strane.
Non piangere. Stai zitto. Noi non ci siamo. Noi non ci siamo. Non siamo qui. Siamo trasparenti. Noi siamo trasparenti. Nessuno ci vede.
I soldati correvano dietro di noi. I passi si confondevano coi tonfi del cuore di mia madre, che sembrava le uscisse dal collo. Poi è successo che ci sono passati di fianco. Si sono aperti. Due ali di soldati, a destra e a sinistra. Noi in mezzo, come trasparenti, siamo saliti sull'autobus e siamo andati via. Mia madre da quel giorno pensava di essere più forte del destino, ma non fu così. Quella magia non si è più ripetuta. Siamo venuti qui, abbiamo lasciato dietro la dittatura e incontrato altre tirannie.
Boran poi l'aveva trovata, Dunia. Aveva il fiuto del segugio, lui. Aveva seguito le tracce, annusato il terreno, aveva tenuto a mente ogni voce, ogni sussurro, ogni ronzio che gli arrivava sul conto di lei. Dunia al nord, in un posto in pianura, un posto di nebbie fitte. Dunia lavora in una fabbrica di borsette. Dunia sta bene, ha un buon contratto. Dicono che adesso vuole comprarsi una casa, piccola. E come una schioppettata in pieno petto, Dunia è felice.
Cosa gli era passato per la testa in quei mesi senza di lei?
Boran aveva pensato che ne avrebbe fatto a meno. Poi aveva pensato che forse si era tagliata i capelli ed era ancora più bella. Aveva pensato che camminava da sola, che camminava spedita, con la schiena dritta, che usciva, che aveva dei soldi, che rideva, che un altro uomo si sarebbe infilato tra le sue gambe. Ma dove cazzo credi di andare?
Thank you.
Boran alla fine l'aveva trovata. Avevano comprato casa insieme. Per lui Dunia era l'unica fortuna da spendere. 2 anni dopo lei era sulla strada.
Ma dove vuoi andare senza di me? E perché? Perché vuoi camminare avanti? Con quale superbia? Non stiamo tutti bene qui nel nostro dolore? Di qua dal confine disegnato dagli dèi. Perché vuoi scavalcare il muro, buttare giù le montagne, attraversare il mare, se questo è il posto pensato per te? Perché vuoi scappare dalla torre?
Perché oggi è successa una cosa. Ho visto brillare l'erba e ho sentito il profumo. Ho capito che io ero io e non altro, come quell'erba e l'erba.
Ma cosa credi? Credi di aver diritto alla felicità? Che tracotanza! No, non è così che si fa Amina. Amina, non ridere. Amina, non ridere!
Le mie radici adesso sono allo scoperto. Le ho dovute strappare per camminare. Qualcuno si aspetta che il mio tronco marcisca senza terra sotto i piedi. E anch'io delle volte mi sento rinsecchire. Da dove prenderanno l'acqua? Delle volte prego. Prego un Dio affaticato che almeno un po' mi somiglia, ma non sfinito e crocifisso. Non so come nutrirmi da sola, ma so che non ho tempo da perdere, che devo tornare in vita più in fretta che posso, perché qui c'è tanto da fare e perché io lo devo raccontare.
Mamma, quelle sono puttane.
Dove hai sentito questa parola?
L'ho sentita.
Sono donne che stanno in strada.
Cosa fanno in strada?
Stanno lì a lavorare.
Che lavoro fanno?
Vendono l'amore.
Vendono dei baci?
Sì, vendono dei baci.
E chi li compra?
Gli uomini.
Anche il papà?
No, Vincenzina.
Sono le donne dell'amore.
Chiamale come ti pare.
Perché le trattano male? Perché dicono puttane, che schifo?
Non lo so, Vincenzina.
Perché gli uomini si fanno dare i baci e dicono che schifo?
Non lo so, Vincenzina, non lo so.
Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so cosa mi ha preso. Ho perso la testa, ero fuori di me. Non ci ho più visto, ma è stata lei che mi ha provocato. Lei mi ha esasperato con quella storia di fiori.
Sono andata a fare la spesa. Pane, latte, detersivo. E ho pensato di comprare dei fiori, un mazzo di gerbere gialle.
E perché dei fiori? Mancavano i pani, il latte e il detersivo, storico. Non ci sono mai stati dei fiori in questa casa. Non c'è bisogno di fiori. Che cazzo ti è venuto in mente?
Mi piacevano, mi sembravano belli.
Ma che razza di risposta è? Mi piacevano. Mica possiamo comprare tutto quello che ci piace.
No, non l'ho mai fatto.
L'hai fatto. Adesso l'hai fatto. Hai fatto di testa tua. Di testa tua. Mi piacevano. Anche a me piacciono un sacco di cose. Sai quante donne mi piacciono, ma mica me le prendo tutte.
Credevo che piacessero anche a te.
Ma allora insisti. Mi piace, ti piace. Allora sai cosa ti dico? Mi piace avere, se Dio vuole, le camicie stirate. Dimmi, dimmi se devo essere io a dire a te che manca il detersivo. Te lo devo dire io? I panni stanno nel cesto della roba sporca da una settimana. E puzza la stronza!
Compro tutti i fiori che mi pare, insieme al pane, al latte, all'olio, al caffè, al detersivo. Compro fiori, li comprerò sempre, 2 o anche 1. Uno solo lo comprerò sempre. Finché vivo, tutti i giorni!
Non parlarmi così! Non parlarmi così!
Non parlarmi.
Quante volte te lo devo
dire?
Quante volte te lo devo dire?
Devi
litigare dritto, devi litigare dritto, hai capito?
Mettila!
A fare la cintura! Ma che cazzo fai? Mettitelo in quella testolina! È ora di finire! Ma tu sei fuori in testa, ti dicendo!
cominciato a portarle dei fiori. Due tutti i giorni. Poi uno tutti i giorni. Una sera si era messo a dare dei calci al cancello perché al cimitero aveva trovato chiuso. Li aveva portati per un po', poi si era scordato. Dopo qualche anno faceva una vita normale, senza tormento né vergogna. Al mattino andava a lavorare, si era risposato. Era rimasto dentro 2-3 anni, non di più. Sui giornali l'avevano chiamato raptus. In tribunale parlavano di vizio di mente. Gli servì come attenuante.
Senti, ma queste non se ne vanno mai? Questi occhi addosso mi mettono a disagio. A te no?
Quali occhi?
Questi occhi. Questi sguardacci severi su di noi. Sì, sì, ce n'è una carina. Ma quando ti guarda sembra che ti misuri l'uccello.
Hai dei problemi con l'uccello? Ma
io no.
Allora stai tranquillo.
Perché? Tu problemi zero?
Scusa, non ho voglia di parlare. Stiamo facendo teatro. Sono qui per recitare una parte.
Ecco, appunto. Io faccio la parte del cattivo. Quello che mena le mani. Faccio la parte che mi è stata assegnata. Tu che parte fai? Quella del bravo ragazzo?
Se una donna mi guarda, non mi sento a disagio. Se mi giudica, vabbè, mi giudica, non cado a pezzi. Io non ho questo problema.
Mi stai dicendo che io ho un problema? Mi stai dicendo che sei lei che misura il mio uccello, il problema è mio? Cioè gli occhi sono i suoi e il problema è mio?
Senti, non ho voglia di parlare con te. Te l'ho detto, non ho niente da spartire con te, non ti somiglio.
No, parliamone. Con la tua bella faccia da bravo ragazzo, hai paura di sembrare me? Mi guardi e hai paura di vederti allo specchio.
Ma tu sei scemo.
Non dire che non l'hai mai fatto, dai. Non dirmi che non hai mai alzato le mani su una donna. Lo sai meglio di me. Queste delle volte gli schiaffi te li tirano dalle mani.
Lasciami stare, mi fai schifo.
E dai, non lo dico a nessuno.
Tu hai smesso di essere un uomo.
Io non lo so, io non lo so. Non so più cosa vuol dire essere un uomo.
Ho già visto brillare l'elba, ho sentito il profumo dell'erba e ho capito che io ero io come lei.
Quando mi puntava la pistola contro, pensavo, se spara non soffre. Mi prende al primo colpo. Al poligono di tiro era un campione. La pistola la portava per lavoro, l'aveva sempre. Mi aspettavo davvero che un giorno o l'altro l'avrebbe fatto. Se fossi scappata mi avrebbe trovata. Se fossi restata forse lo avrei cambiato, lo avrei fatto ragionare. Pensavo che se fossimo andati a ballare sarebbe stato diverso. Io ballavo prima di venire in Italia. La mia foto lui l'aveva vista sul catalogo delle donne di Dobresti. In molte volevamo partire e ce l'avevamo fatta. Sono sicura che se fossimo andati a ballare non sarebbe successo niente. Una volta gliel'ho detto e lui mi ha insultata. Con lui non potevo fare niente, neanche ridere. Lui però diceva che mi amava. Così ho cominciato a credere che c'era qualcosa che non andava in me e che sbagliavo io e gli chiedevo scusa per tutto. Ma non ero io a renderlo infelice, erano i rumori della strada, le gocce di caffè che scappavano fuori dalla caffettiera e macchiavano la tovaglia, anche le foglie, quando cadevano sulla macchina, le cose normali che capitano, forse il mio stesso respiro.
Questa notte ho sognato una nuvola nera. Io camminavo tranquillo. C'era una strada con dei semafori, gli alberi e della gente normale che faceva delle cose normali. Tutto mi sembrava familiare. E c'eri anche tu, Amina, che mi guardavi arrivare. Poi questa nuvola è diventata una macchia di inchiostro grande quasi come tutto il cielo. Un fantasma deforme. È scesa su di me. Io sapevo che era lì per farmi del male. Ho provato a respingerla con le mani perché sentivo che ero in pericolo, ma perdevo le forze e non vedevo più niente, neanche te. Per lo spavento mi sono svegliato.
Un giorno ho chiamato in questura. Mentre aspettavo di parlare con qualcuno, mi è venuta in mente mia madre, che non vedevo da 10 anni. E ho pensato a quanto era vecchia. E ho pensato che quel dolore non l'avrebbe sopportato. Tutti lo avrebbero saputo. E mia figlia si sarebbe vergognata di lui e di me. Mi sono sentita nuda in un deserto di ghiaccio. Anche le parole mi si sono ghiacciate in gola. Dei segni non me ne ha mai lasciati addosso. Così, quando ho denunciato, mi hanno detto che lividi non ce n'erano e che non c'era neanche sangue. E che sì, avrebbero potuto chiamarlo e parlargli per richiamarlo all'ordine. Dissero così. Insomma, per rimproverarlo. Ma poi, quest'uomo dopo ritorna a casa, da me. E cosa mi succede? Ma come fate a non capire? In quel momento ho pensato davvero che era meglio se ero morta.
Non sono più capace di vedere dove sta nascosto il bene. Passare dal male al bene. Se un uomo si avvicina, un uomo nuovo, penso che stia fingendo. Penso che prima o dopo l'orco ritorna fuori. Lo guardo e aspetto. Rivelati per quello che sei. Aspetto che sbatta una porta. Aspetto che imprechi per il lavandino intoppato e che butti per aria il piatto perché sulla pasta non c'è il pecorino. Sì, è vero. Aveva detto pecorino sulla pasta, non parmigiano, è vero. Mi sono sbagliata. È colpa mia. Un mercoledì mattina sono uscita di casa. Io la porta non l'ho sbattuta. L'ho accostata piano, per non svegliare nessuno. E non sono più tornata.
Vincenzina, davanti la fabbrica.
Se mia sorella mi avesse chiamato al telefono subito, la prima volta, gli avrei spaccato la faccia io a quel maiale che stava lì a menarselo davanti a lei. Montavo su un treno e venivo su e lo sistemavo io l'idiota. Ma aveva vergogna a raccontarmelo. E così è andata a finire che ci ha rimesso lei. Ah, che stupida, stupida. Per 2 volte non ha detto niente. Per non fare casini in fabbrica. Poi la terza volta non ci ha più visto. L'ha graffiato in faccia, ma lui mica si è fermato. Le ha strappato la camicetta e l'ha palpata dappertutto. Lei l'ha spinto e poi è scivolato in terra e ha sbattuto la testa. E quel tipo è andato dal caporeparto a dire: guarda, guarda qua cosa mi ha fatto quella troia.
Ma cosa ti dovevo dire se non mi hai mai creduta? Ti saresti fatto una risata. Mi avresti detto: ma tu come ci andavi vestita in fabbrica? Chissà come l'hai guardato. Mi avresti detto: vedi, è quello che succede quando si va via da casa. Mi avresti detto: io lo sapevo, io l'avevo detto. mi sarei sentita ancora più sola.
Qui il cielo è grigio e di notte non si vedono le stelle. Siamo partite in macchina io, la Vincenzina, Dunia, Amina, per andarle a vedere la notte di San Lorenzo. Era la prima gita che facevamo insieme, con la musica nella macchina. Ci siamo fermate a mangiare dei panini e a raccontarci solo la parte migliore delle nostre vite. Abbiamo lasciato una striscia sporca di nebbia in lontananza e siamo andate su, verso questo chiarore di cielo. Piano piano abbiamo visto aprirsi l'orizzonte. Ci siamo fermate in una radura e ci siamo levate le scarpe.
Poi è arrivata della gente. Un'aria felice. Guarda, guarda che luce, la vedi? Ma come corre! Una stella che cade, è un desiderio. Non dirlo a nessuno, che altrimenti non si avvera. Dai, un desiderio! Ma pensalo solo nella testa, che sennò non si avvera. Ma come si fa? Ne ho mille, non so cosa pensare.
Una stella che cade, una luce che si spegne. Perché dovrei essere felice? È una stella che muore, come se qualcuno davanti a lei volesse coprirla per dispetto o spingerla giù.
Siamo stati tutti zitti. Nessuno aveva più voglia di contarle quelle luci disgraziate che sparivano nel buio. E sentivamo una specie di pena, perché in tante continuavano a cadere, a precipitare.
Che rimangano tutte in cielo e si facciano grandi. Ecco, questo è il mio desiderio. Così ci sarà più luce e ci sarà per tutti.
E se la tua stella non brilla, non cercare di spegnere la mia.
Albertina cerca la vita in un modo che non so. Sono le ore 8 e 15, dovrebbe stare a casa già da un po'. Albertina cerca strade, percorse mai. Io sto in cucina dietro la tendina, perché a vivere so come si fa. Albertina cerca limiti raggiunti mai, fasi analitiche, fasi politiche, e io non le distingo mai. Io sto in cucina dietro la tendina, perché a vivere so come si fa. Thank you.
questo tempo da te, Maria Pia Cernoni, Andrea Togliani, Lina Monaco, Luca Salvatroce, Maria Sita, Rosa Maria Sotti. Sono gli autori dell'Associazione Filodrammatica di Brioni. Io li ringrazio perché sono stati bravissimi.
Thank you.